Seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia. In questa domenica, secondo il volere di San Giovanni Paolo II, noi contempliamo la misericordia di Dio e lo facciamo come frutto della resurrezione. La liturgia della parola ci aiuta in questa riflessione, in questa celebrazione. La prima lettura ci pone di fronte alla vita nuova che questi discepoli che hanno avuto contatto con la resurrezione possono vivere. Gente che rinuncia a tutto pur di vivere nella comunione, vendono le loro proprietà e dividevano con tutti ciò che hanno, secondo una logica che è una logica dell'amore, non è una logica politica o una strategia sociale, è ciò che viene naturale in chi ama. Chi vive dell'amore pensa tutto ciò che ha come strumento di amore, per cui regala, per cui dona, per cui condivide, va da sé. E sono centrati sulla preghiera e sulla spezzare il pane, che è l'Eucaristia. Vivono con letizia e semplicità di cuore. Questa vita bellissima, che è la vita che ha scioccato in un certo senso il mondo e ha fatto sì che il cristianesimo sia arrivato a noi in 2000 anni di eredità, con una sequela di santi, di bellezza, di meraviglia, di grandiosità, di bene che di generazione in generazione è andata diffondendosi per tutta l'umanità. Ecco, ma questa vita nuova che viene anche proclamata nella seconda lettura, nella prima lettera di San Pietro Apostolo, dove si parla di una speranza viva, un'eredità che non si corrompe, che è conservata nei cieli, per cui siamo padroni di un tesoro che nessuno può rubare, ed è questa vita che resiste alle prove, questa eredità che non può essere derubata e che può essere provata come l'oro, che viene messo alla prova per vedere se è vero, è autentico, e dà gioia indicibile e dà di raggiungere la meta, la salvezza, la pienezza. Ecco, ma questa vita come viene a noi? Ecco, nel Vangelo noi la contempliamo che arriva, è una vita che entra a porte chiuse, dove vengono rotti tutti i sistemi di difesa dei discepoli che sono chiusi, paludati nelle loro condizioni di difesa, di timore, paura per la loro vita, per la loro sopravvivenza, visto che hanno ucciso il loro maestro e signore. Ecco, è più forte della paura questa vita, è una vita che inizia con pace e entra il Signore andando oltre le loro paure e parla di pace e di un mandato. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Cioè c'è una assonanza fra la vita che Cristo ha vissuto e la nostra. Come Cristo, che è mandato dal Padre, vive la sua vita in funzione di questo mandato, così anche noi viviamo in funzione di un invio, di una cosa bella da fare, che il Padre ci dà da fare, la sua santa volontà, e compiamo ogni cosa che facciamo come una missione. E poi questa vita che è entrata, che ha fatto irruzione in questo luogo chiuso, che era il timore, appunto, è una vita fatta di perdono, fatta di misericordia. Per l'appunto si parla di questo invio a perdonare i peccati, a portare il perdono, perché se non portano loro questo perdono, chi lo può portare? Se non lo possono portare coloro che hanno visto il corpo di Cristo risorto, che ha stracciato nel suo corpo il documento che attestava il peccato dell'uomo, perché Cristo crocifisso è l'immagine del risultato del peccato dell'uomo e la sua risurrezione straccia questo documento. Il suo corpo risorto porta qualcosa che è la vita che va oltre l'errore dell'uomo. E appunto uno dei discepoli manca. Tommaso, la sua figura è una figura importante perché tutti noi mancavamo, tutti noi non eravamo presenti lì quel giorno. Quella è una cosa che possiamo guardare con invidia, come dire, ecco, magari esserci in quel momento. No, anche Tommaso non c'era. E allora uno dei discepoli che esperienza fa di arrivare dopo? Come si arriva dopo? 8 giorni dopo i discepoli sono di nuovo in casa. Di che cosa è segno questo? Della scansione settimanale. Quando vediamo gli 8 giorni è il computo tipico ebraico per cui si calcola sia il primo giorno che l'ultimo giorno. Il risultato è che è una settimana dopo, cioè compare il giorno del Signore, compare quello che prima per gli ebrei era lo Shabbat, ecco, compare il Dies Dominici, il giorno del Signore, la domenica, che è il centro della vita cristiana, dove si incontra il Signore nell'assemblea cristiana. Infatti, questa volta Tommaso non manca. Sta con i fratelli, ha capito che per incontrare Gesù risorto deve stare con i fratelli, lui, detto Didimo, che vuol dire gemello, lui che è fratello per definizione, un gemello è fratello sempre e comunque, per definizione, sin dal grembo della mamma è fratello, Ecco, come mai non stava con i fratelli? Questa è una cosa che dobbiamo stare molto attenti. È con i fratelli che si incontra Cristo risorto. Ciò che è cristiano è fraterno, ciò che non è fraterno non è, può essere cristiano. Ecco, viene Gesù e proclama la pace e invita Tommaso a fare un'esperienza fisica della sua resurrezione, di contemplare e toccare le sue piaghe di risorto, piaghe che sono ferite mortali. Segni che attestano il passaggio per una tortura mortale e anche e soprattutto la ferita del costato, che è una ferita sicuramente definitiva, era il colpo di grazia che veniva dato ai condannati per essere sicuri che erano morti. Se uno ha una ferita così è sicuramente morto, ma è vivo. Questo è l'agnello sgozzato che è vivo e che siede sul trono di cui parla il libro dell'Apocalisse. Ecco, e lui deve contemplare questa vita che sta lì dove non ci dovrebbe stare. La vita di un risorto deve fare esperienza e non essere più incredulo ma credente. E Tommaso risponde con la professione più alta di fede che c'è in tutto il Nuovo Testamento: Mio Signore e mio Dio. È la proclamazione della divinità di Gesù, è la proclamazione della signoria di Gesù. E Gesù risponde: Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Certo, perché anche gli altri discepoli avevano creduto perché avevano veduto. Non c'è niente di strano. Noi prendiamo la seconda parte della frase come un rimprovero, anche in realtà pure la prima, perché mi hai veduto e creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, se avessi creduto pur senza vedere, come se dicesse questo Cristo, ma no, queste invece sono due fasi nell'avventura della fede. Prima credi perché vedi, poi verrà il momento in cui crederai anche quando non vedi, perché c'è quel momento in cui bisogna credere sulla scorta di quello che si è già veduto. Ci sono le prove più alte della fede, i momenti in cui uno è nel buio e crede in quel momento. Queste sono le prove dei santi, queste saranno le prove di un apostolo come Tommaso, che secondo la tradizione evangelizza in India, arriva fino nell'Oriente lontano per annunziare il Vangelo, e muoiono tutti i martiri questi discepoli, cioè tutti quanti crederanno quando non vedono, che è il momento in cui siamo chiamati tante volte, perché abbiamo un'esperienza che ci fa cristiani, e poi questa esperienza diventa una prassi, e anche credere nel momento in cui si vede tutto nero, nel momento in cui non si vede niente, in quel momento in cui sembra che Dio sia lontano, in quel momento credere in Dio, sperare contro ogni speranza, come già fa Abramo, secondo la lettera ai Romani. E questi sono i segni, ci sono molti segni che ha fatto Gesù, però questi sono raccontati nel libro di Giovanni perché noi abbiamo la vita nel suo nome. Ecco, ci sono queste cose che sono ciò che ci chiamano ad avere non più la vita nel nostro nome, ma nel nome di Dio. Avere la vita secondo la potenza di Dio, secondo il suo nome, secondo il nome di Cristo. Ecco, noi che viviamo la nostra vita fondati sulla nostra abilità, ecco, imparare a vivere di Cristo, imparare a credere quando non vediamo, imparare ad appoggiarci in Lui. Per questo tutto il Vangelo di Giovanni è scritto, per questo vengono raccontate le nozze di Cana, la guarigione del figlio del funzionario del re, la guarigione di un paralitico, la moltiplicazione dei pani, la guarigione del cieco nato, la resurrezione di Lazzaro, tutti i testi che abbiamo ascoltato anche in tempo di Quaresima. Ecco, questi sono i segni che vengono narrati come segni, cioè come qualcosa che ci fa guardare altro, che ci fa andare oltre la visibilità. C'è un nascosto dentro questi segni che si coniuga con noi, con la nostra vita. Si tratta di vivere tutte queste cose per arrivare ad avere la vita nel suo nome, quella vita descritta dalla prima lettura.